Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Cresce il no a 200 franchi bastano, frena l'imposizione individuale, secondo sondaggio GFS in vista dell'8 marzo. Doris Leuthard, presidente della Fondazione per Cramontana, la procura valesana invita a Sion gli inquirenti italiani. Trump difende il suo operato nel discorso fiume sullo Stato dell'Unione, di fatto lanciata la campagna per le midterm. Si è dimessa la direttrice del Louvre di Parigi, paga il clamoroso furto di gioielli ma anche gli scioperi del personale. Più forte il fronte del no all'iniziativa 200 franchi bastano, in netto calo invece il sostegno all'imposizione individuale. Questo quanto emerge dal secondo sondaggio GFS commissionato dalla SSR in vista del voto dell'8 marzo. Iniziativa e controprogetto sul denaro contante restano invece ampiamente orientati verso il sì, mentre sembra ormai spacciata l'iniziativa per un fondo per il clima. Da Berna riferisce Alessio Veronelli.
È leggermente aumentata l'opposizione all'iniziativa per il canone radiotelevisivo 200 franchi. A un mese di distanza dall'ultimo sondaggio e a ormai 12 giorni dalla chiusura delle urne, il no resta in vantaggio, salendo però dal 52 al 54%.
Ma il movimento è assez faible perché le opinioni étaient faites d'entrée de jeu.
Non c'è uno spostamento importante, è vero, conferma Martina Musson, coautrice del sondaggio GFS. È un tema noto, si è già votato sul canone e le opinioni sono già consolidate. Leggero aumento dei no fra i votanti centro e PLR, fra le donne, fra chi ha più di 40 anni e nella Svizzera Latina. Cresce invece il sostegno all'iniziativa da parte dei più giovani. Crollo importante di sostegno per un altro tema in votazione, meno 12%, alla legge federale sull'imposizione individuale. Sempre sopra il 50% di approvazione, al 52%, ma come detto in caduta libera su tutta la linea e ormai destinata ad andare scheda a scheda. Destino segnato invece, secondo il sondaggio, per l'iniziativa per un fondo per il clima, scesa dal già debole 35 al 31% di sì, mentre resta solido il sostegno a quella per il denaro contante, 61%, e ancora più per il controprogetto, dato addirittura al 70% di sì.
Negli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto nella notte il suo atteso discorso sullo Stato dell'Unione, un discorso fiume durante il quale il presidente americano ha difeso i risultati dei suoi 13 mesi alla Casa Bianca, lanciando di fatto la campagna elettorale verso le midterm, le elezioni di metà mandato di novembre. Il corrispondente a Washington, Andrea Vosti.
Quello di Trump è stato il discorso sullo State of the Union più lungo della storia, addirittura 1 ora 41 minuti e 55 secondi.
We now have the strongest and most secure border in American history by far.
Ma di sicuro quello di ieri non passerà alla storia come il discorso più ispirato da parte di un presidente statunitense. Trump ha esaltato, come era ampiamente prevedibile, il proprio bilancio su temi come l'economia e l'immigrazione. Ha criticato la bocciatura di dazi da parte della Corte Suprema, ha parlato di nuova età dell'oro per l'America, ma Trump non ha fatto, diciamo così, i conti con la realtà, o meglio, con l'umore degli americani. I sondaggi ci dicono infatti che il 60% degli elettori non approva l'operato del presidente, in particolare proprio sull'economia. Fa specie che la politica estera abbia fatto capolino dopo addirittura 1 ora e 15 minuti di discorso.
Our country has never been stronger. My first 10 months I ended 8 wars.
Ma lo sappiamo, è una vecchia regola della democrazia americana, non è la politica estera a fare vincere le elezioni. E così Trump ha dedicato la guerra in Ucraina la miseria di 25 secondi, mentre sull'Iran ha riaffermato il principio che non potrà mai dotarsi di armi nucleari senza lasciare trappelare le sue prossime mosse.
We are in negotiations with them. They want to make a deal.
Insomma, un discorso, quello di Trump, abbastanza prevedibile, centrato sull'economia e sulla lotta all'immigrazione illegale, una scelta che conferma la strategia del presidente americano in vista delle prossime elezioni di midterm, di metà mandato: parlare non a tutti gli americani, bensì mobilitare la propria base elettorale.
Cambio ai vertici del Louvre. La direttrice del celebre museo di Parigi, in carica da 5 anni, lascia dopo lo scandalo del clamoroso furto e gli scioperi del personale. Chiara Savi.
Fiera del lavoro compiuto, ma anche cosciente che non ci sono più le condizioni per andare avanti. Con queste parole, Laurence Descartes ha comunicato al presidente Emmanuel Macron le sue dimissioni. Forse un po' sorpresa, ma nemmeno poi così tanto. La posizione della dirigente si era fatta via via più fragile, a partire dal furto del secolo, come era stato ribattezzato dai media francesi, quando, 4 mesi fa, un gruppo ben organizzato di domenica mattina era penetrato, senza particolari difficoltà, nel museo e rubato gioielli dal valore storico inestimabile, con pietre valutate attorno agli 88 milioni di euro. Sono seguiti i rapporti sulla sicurezza del museo, definita catastrofica, e poi gli scioperi del personale, una truffa sugli acquisti dei biglietti organizzata all'interno del Louvre, le stanze allagate dalle piogge, un progetto Nouvelle Renaissance per modernizzare un museo che accoglie ogni anno 9 milioni di visitatori che non decolla. Difficile dunque resistere per Laurence Descartes anche alle pressioni politiche. Rachida Dati a breve abbandonerà la poltrona di ministra della cultura per dedicarsi interamente alla campagna sindaca di Parigi, ed era impensabile lasciare al suo posto una direttrice del museo parigino più celebre al mondo, incapace di portare avanti le riforme richieste.
E secondo alcuni media il successore alla guida del Louvre sarebbe stato già scelto, sarebbe Christophe Leriot-Beau, attualmente alla guida della Reggia di Versailles. Speculazioni dei media, per adesso manca la conferma, vi terremo aggiornati. Il rogo di Cremontana si intensifica, la collaborazione giudiziaria con l'Italia. Il Ministero Pubblico Vallesano ha invitato ufficialmente la Procura di Roma per un secondo incontro. Gli inquirenti italiani potranno consultare a Sion le prove, i documenti raccolti finora. Non c'è ancora una data precisa, ma si parla del mese di marzo. La settimana scorsa, ricordiamo, c'era già stato un primo incontro tra magistrati svizzeri e italiani a Berna. Intanto il Canton Vallese ha fatto sapere che sarà l'ex consigliera federale Doris Leuthard a presiedere la fondazione costituita ad hoc per gestire i soldi stanziati dalle autorità e le donazioni da parte della popolazione. Dalla Romandia sentiamo Aaron Guidotti.
Si chiamerà Beloved, amati, adorati, in onore di chi non c'è più, di chi è stato colpito dalla tragedia, ma anche di chi è intervenuto per salvare delle vite. E dopo l'ok del Gran Consiglio Vallesano nella sua sessione di marzo, potrà versare aiuti, si spera, già prima dell'estate. Lo scopo è attenuare il più possibile le conseguenze finanziarie per le vittime e le loro famiglie. Questo perché i tempi della giustizia sono lunghi, mentre qui si vuole un aiuto mirato, rapido e coordinato con altri potenziali aiuti, in particolare quelli previsti dal servizio per l'aiuto alle vittime di reati. Ma la fondazione accompagnerà anche qualsiasi iniziativa volta a preservare la memoria di quanto successo, nonché le azioni in materia di prevenzione degli incendi. Il fondo prevede già 17 milioni, 10 stanziati dal Canton Vallese, 1 milione dal comune di Cremontana e 6 milioni tra privati e raccolte fondi. Nel consiglio di amministrazione della fondazione, oltre a Doris Leuthard nel ruolo di presidente, saranno presenti dei rappresentanti delle famiglie delle vittime, sia svizzere che estere, e personalità del mondo della salute, del diritto e dell'economia. Intanto ieri la Rete Nazionale di Medicina delle Catastrofi ha fatto sapere che 21 persone ustionate sono ancora ricoverate in ospedali svizzeri, di cui 2 ancora in terapia intensiva, 28 all'estero, tra cui 11 cittadini svizzeri.
Ed è tutto, una buonissima giornata a voi, vi lascio allo sport.